Buonasera carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti quelli che sono in ascolto anche questa sera. Il primo salmo del gruppo che abbiamo letto proprio ieri celebrava la liberazione della nazione da un grave pericolo. Il secondo esaltava la potenza e la maestà di colui che era stato l'artefice della loro salvezza. Il terzo salmo, descrive la gloria della città che Dio ha così meravigliosamente custodito. Vi ricordo che stiamo parlando dei salmi 46, 47 e 48. Vado a leggervi proprio quest'ultimo. Canto, Salmo dei figli di Core. Grande è il Signore, degno di lode nella città del nostro Dio, sul suo monte santo. Bello si erge e rallegra tutta la terra, il monte Sion, parte estrema del settentrione, città del gran re. Nei suoi palazzi Dio è conosciuto come fortezza inespugnabile. Quando i re si erano alleati e avanzavano uniti, appena la videro rimasero attoniti e smarriti, si misero in fuga. Là furono presi da tremore e da doglie come di donna che partorisce, come quando il vento orientale spezza le navi di Tarsis. Quel che avevamo udito l'abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio la renderà stabile per sempre. Dentro il tuo tempio, Dio, noi ricordiamo la tua bontà, come il tuo nome, o Dio, così la tua lode giunge fino all'estremità della terra. La tua destra è piena di giustizia. Si rallegri il monte Sion, esultino le figlie di Giuda per i tuoi giudizi. Fate il giro di Sion, marciatele attorno, cantate le sue torri, osservate le sue mura, considerate i suoi palazzi, perché possiate dire alla generazione futura: questo è Dio, il nostro Dio in eterno, egli sarà la nostra guida. Nei primi tre versetti del Salmo 48 troviamo l'esaltazione della città di Dio. Come il Signore deve essere sommamente lodato perché è il re di tutta la terra. Così la sua città è degna di ogni onore. Si riteneva infatti che Gerusalemme occupasse una posizione unica. Le nazioni pagane inoltre collocavano il Monte degli Dei dalle parti del settentrione. Quella era per loro una regione di mistero, nelle cui zone più lontane vivevano gli dei. Quindi, collocando Sion nella parte estrema del settentrione, implicitamente il salmista affermava che solo il suo Dio è il vero Dio. Dio era in effetti intervenuto in favore di Sion, e i re che si erano accampati contro la città lo hanno conosciuto come fortezza inespugnabile. I re si erano accampati pronti all'assedio, ma rimasero delusi, scoraggiati, senza forza come una donna presa dalle doglie del parto. Il loro terrore divenne così grande da far ricordare il vento impetuoso che mette paura anche alle navi di Tarsis. Quel vento di terrore e smarrimento era conseguente all'intervento di Dio a favore del suo popolo e della sua città. A puro titolo di curiosità, vi ricordo che Tarsis era una città del sud-ovest della Spagna, vicino all'attuale Cadice. Era a quei tempi la destinazione più lontana per chi viaggiava per mare. Quindi le navi che dovevano andarvi erano le più grandi e le meglio attrezzate. La lode del popolo scaturisce dal fatto che essi hanno visto in prima persona l'intervento di Dio in loro favore. Non avevano più bisogno di ricordare quanto i loro padri avevano raccontato. Ora avevano constatato di persona la potenza e l'amore di Dio nei loro confronti. Ciò sembrava garantire l'esistenza della città per sempre. Queste parole vennero ben presto svuotate del loro significato spirituale e divennero il fondamento del fanatismo dei capi religiosi, ai tempi dell'assedio di Nabucodonosor. Essi dimenticarono che la vera fortezza era il cuore che confida in Dio. Vi invito a questo proposito a leggere in Geremia i versetti dal 13 al 19 del primo capitolo. Visto che la minaccia della distruzione della città era scomparsa, essa è contemplata nei versetti dal 9 al 14 con nuova gioia. Ma dietro questo amore per Gerusalemme vi è un profondo amore per il Signore della città. Quando gli abitanti entrano nel Tempio, essi sanno che si deve contemplare la benignità del Signore piuttosto che le forme esteriori, come ad esempio il numero dei bastioni della città. Solo di Dio, di un tale Dio, solo di Lui e di nessun altro devono avere fiducia. Alla fine del nostro commento possiamo dire che anche a questo salmo, così come ai due precedenti, è possibile dare un'interpretazione profetica riferita al tempo in cui Cristo tornerà per impedire la distruzione del popolo di Israele e della città santa, Gerusalemme, per stabilire il suo regno fondato sulla verità, sulla giustizia e sulla clemenza, come abbiamo letto nel Salmo 45. Egli stabilirà il suo regno e tutti i popoli guarderanno a Sion, al suo monte santo. Leggiamo ora il Salmo 49. Al direttore del coro, dei figli di Core, Salmo. Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo, plebei e nobili, ricchi e poveri, tutti insieme. La mia bocca dirà parole sagge, il mio cuore mediterà pensieri intelligenti. Io presterò orecchio a un proverbio, canterò sulla cetra il mio enigma. Perché temere nei giorni funesti, quando mi circonda la malvagità dei miei avversari? Essi hanno fiducia nei loro beni e si vantano della loro grande ricchezza. Ma nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto, e il denaro sarà sempre insufficiente, perché essa vive in eterno ed eviti di veder la tomba. Infatti la vedrà. I sapienti muoiono, lo stolto e l'ignorante periscono, tutti, e lasciano ad altri le loro ricchezze. Pensano che le loro case dureranno per sempre, e che le loro abitazioni siano eterne, perciò danno i loro nomi alle terre. Ma anche tenuto in grande onore, l'uomo non dura. Egli è simile alle bestie che periscono. Questo loro modo di comportarsi è follia, eppure i loro successori approvano i loro discorsi. Sono scacciati come pecore nel soggiorno dei morti. La morte è il loro pastore, e al mattino gli uomini retti li calpestano. La loro gloria deve consumarsi nel soggiorno dei morti, e non avrà altra dimora. Ma Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti, perché mi prenderà con sé. Non temere se uno s'arricchisce, se aumenta la gloria della sua casa, perché quando morrà non porterà nulla con sé, la sua gloria non scenderà con lui, benché tu, mentre vivi, ti ritenga felice e la gente ti ammiri per i tuoi successi, tu te ne andrai con la generazione dei tuoi padri, che non vedranno mai più la luce. L'uomo che vive tra gli onori e non ha intelligenza è simile alle bestie che periscono. Il Salmo 49 appartiene alla categoria degli scritti sapienziali, non tanto per lo stile letterario, che a dire la verità può anche interessare poco il lettore medio contemporaneo, quanto per il suo contenuto. Esso infatti affronta un problema caro all'autore del libro di Giobbe e dei Proverbi, cioè quale debba essere l'atteggiamento dell'uomo pio dinanzi alle disuguaglianze della vita. Il Salmo 49 conclude il primo segmento della sezione dei Salmi sull'Esodo, e intende mettere in contrasto il modo che Dio ha di trattare i malvagi e i giusti. Non filosofeggia in realtà riguardo all'incertezza delle ricchezze, né sulla brevità della vita. Non è una breve e gentile dissertazione che ci invita a sopportare con coraggio i nostri periodi no e le nostre sofferenze. Ci dice invece che la virtù è il nostro premio e che la giustizia alla fine trionferà. Ci mostra non solo la vanità delle ricchezze, ma la fine di quelli che si vantano di esse. Questo Salmo 49 vi potrà sembrare un po' rivoluzionario rispetto al modo di pensare del giorno d'oggi, ma è un salmo a cui si dovrebbe prestare un'attenzione speciale proprio nei giorni in cui viviamo. I primi versetti del Salmo 49 sono introduttivi e danno un tipico accento sapienziale, un invito generale nei versetti 1 e 2 e l'offerta di una soluzione pratica del problema che viene proposto nei versetti 3 e 4. Vediamo come ha tradotto questi versetti il dottor Gobelem. Ascoltate questo, voi tutti popoli, prestate orecchio, tutti voi abitanti di questa città, sia grandi che piccoli, ricchi e poveri assieme. La mia bocca parla con saggezza, e la meditazione del mio cuore porta intendimenti. Inclinerò il mio orecchio a un proverbio, esporrò il mio enigma con l'arpa. Nel testo ebraico, il plurale delle parole cose savie, pensieri intelligenti, serve a indicare che sarà utilizzata una sapienza completa, abbondante. Non si sarà superficiali nell'affrontare il problema, ma se ne darà una soluzione definitiva. Si afferma inoltre che la fonte di questo insegnamento è la rivelazione divina. Io inclinerò l'orecchio, evidentemente per ascoltare la risposta di Dio. Ciò che il salmista sta facendo nel Salmo 49, ciò che farà anche nel prossimo, è paragonabile a un appello alle creature di Dio affinché ascoltino. La stessa cosa è riscontrabile nel primo capitolo del libro del profeta Isaia e nel libro del Deuteronomio. Vi ricorderete che quando il Signore era pronto a far insediare il suo popolo nella terra che egli aveva promesso, chiamò il cielo e la terra a testimoniare che egli non stava dando al suo popolo solamente la terra, ma stava dettando anche le condizioni basilari sulle quali basare questo dono. Egli usò in pratica una forma di cauzione. In quel tempo diede anche a Giosuè quest'ordine: i tuoi occhi hanno visto tutto quello che il Signore, il vostro Dio, ha fatto a questi due re. Il Signore farà la stessa cosa a tutti i regni nei quali tu stai per entrare. Abbiamo letto il versetto 21 dal capitolo 3 di Deuteronomio. Questo è l'inizio del canto di Mosè. In questo canto Dio chiama il cielo e la terra a testimoniare sulle condizioni poste al popolo di Israele per entrare nella terra promessa. Almeno 800 anni più tardi, Dio sarà pronto a cacciare il suo popolo dalla sua terra, a motivo del suo peccato. Sempre nel libro di Isaia, Dio chiamerà i cieli e la terra a testimoniare che scacciare il suo popolo dal paese è un atto giusto e buono. Udite, o cieli, e tu terra, presta orecchio, poiché il Signore parla. Ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Isaia, capitolo 1, versetto 2. Ora, ecco la chiamata di Dio che invita a udire qualcosa che potrebbe di fatto angustiare anche ognuno di noi. Tutto inizia con una domanda. Perché temere nei giorni funesti, quando mi circonda la malvagità dei miei avversari? Immediatamente vi sarete chiesti, chi è colui che sta ponendo la domanda? È il salmista? O il ricco che confida in se stesso? Sia che si riferisca a una reale esperienza, sia che immagini di trovarsi in una situazione tipica, il salmista affronta, secondo me, i timori di un uomo contro cui si scagliano delle persone ricche, persone che sulle ricchezze fondano la loro esistenza. La domanda seguente è conseguente ed è questa. Perché Dio permette che alcune persone diventino tanto ricche? Cosa accadrà a loro? Perché questi fanno il loro cammino con così tante risorse e non sembrano attraversare gli stessi problemi degli altri uomini? Mentre la forma interrogativa di questi versetti indica che tali paure sono infondate, la questione in se stessa è di straordinaria importanza pratica. Vi invito a questo proposito a leggere in Giacomo, al capitolo 2, i versetti 6 e 7. Lo scopo del salmista è quello di fornirci quelle verità necessarie a farci uscire da un tale labirinto intellettuale. Inizia con il versetto 7, la risposta del salmista agli interrogativi che abbiamo visto. Ciò che il salmista ci dice è che vi è un limite alla potenza del denaro. Ma nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto, e il denaro sarà sempre insufficiente. La fiducia nelle ricchezze, come quella menzionata nel versetto 6, può dare all'uomo un certo successo nel mondo, ma non potrà mai guadagnare il favore di Dio, quando arriverà il momento, purtroppo inevitabile, della morte fisica. I termini riscatto e prezzo sono termini fondamentali nella dottrina della redenzione, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento. È necessario inoltre notare che essi comportano anche il pagamento di un prezzo sostitutivo. Tutti muoiono. Questa è l'amara analisi del salmista. Poveri e ricchi, sapienti e ignoranti, e non basta lasciare una consistente eredità per continuare a vivere attraverso i beneficiari di quanto lasciato, anzi, nella morte subiamo lo stesso destino di tutte le creature animali. Penso che forse, sulla base di questo salmo, il Signore Gesù ci diede la parabola dell'uomo ricco e di Lazzaro, il povero, così come ci viene narrata in Luca, capitolo 16, versetti dal 19 al 26. C'era un uomo ricco, che si vestiva di porpora e di bisso, e ogni giorno si divertiva splendidamente. E c'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui, pieno di ulceri e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. E perfino i cani venivano a leccargli le ulceri. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nel soggiorno dei morti, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché son tormentato in questa fiamma». Ma Abramo disse: «Figlio, ricordati che tu, nella tua vita, hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro, similmente, ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi». Nessun uomo, a prescindere da quanto sia ricco, può redimere la sua anima o quella di un altro, così da avere la vita eterna. Così la morte livellatrice pone nella giusta prospettiva le disuguaglianze della vita, ma risponde solo parzialmente alle domande che la vita stessa propone. È infatti una magra consolazione per chi è oppresso dai ricchi, dice il salmista, sapere che un giorno tutto sarà risolto dall'uguaglianza proposta dalla tomba. La risposta proposta va però al di là della morte e consiste nel mostrare che l'uguaglianza con cui gli uomini vanno nella tomba conduce in realtà a destini diametralmente opposti. Il testo ebraico, nei versetti 13 a 14, presenta delle difficoltà. Comunque il senso generale di questi versetti è abbastanza chiaro. Da una parte ci sono gli uomini insensati, già condannati nel versetto 6. Come il ricco della parabola, essi hanno già avuto qui, sulla terra, la loro paga. Ma nell'oltretomba, essi sono inermi, come pecore, destinati al soggiorno dei morti, a quello che il salmista chiama Sheol. Inermi e affidati alle cure di un pastore chiamato morte. Arrivati a questa destinazione, senza essere arrivati lì, attraverso uno stato intermedio, e senza aver avuto un'altra possibilità di salvarsi, destinati da quel momento in poi a condurre un'esistenza poco invidiabile in un luogo poco desiderabile. Il destino di coloro che non hanno basato la loro esistenza e la loro sicurezza sul loro denaro e sulle loro ricchezze è introdotto da un ma assai significativo. In contrasto con l'incapacità dell'uomo di riscattarsi, Dio stesso provvede al riscatto, un riscatto che annulla di fatto il potere della morte sull'anima e che permette a Dio di accogliere il redento presso di sé. Il Salmo, quindi, nel suo senso più ovvio, insegna che le ineguaglianze della vita possono essere affrontate alla luce della gioiosa redenzione che Dio stesso offre ai suoi e del destino di coloro che invece preferiscono riporre in altri valori, in altre cose, in altri oggetti, la propria fede. La conoscenza del triste destino dell'uomo senza Dio nello Sheol elimina ogni motivo di vanto derivante dalle sue ricchezze mondane. La sua gloria terrena è sorpassata dalle tenebre dell'altra vita. Se, nonostante tutta la sua dignità, l'uomo è insensibile davanti agli eterni interrogativi della vita e ignora la via della salvezza, a che cosa gli servirà questa dignità? Leggiamo in Matteo, al capitolo 16, il versetto 26. Che gioverà un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? E tu, amica, amico, che cosa hai deciso di fare della tua anima? E voglio lasciarti con questa domanda sul tuo cuore. Intanto ti rinnovo l'appuntamento al solito orario. A domani. Ciao.